Radio Nuova Trieste presenta Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti e ben ritrovati a Volti e Risvolti. Oggi con Miriam Montù abbiamo pensato di invitare un ospite particolare, Esther Pacor. Esther è particolarmente vicina alla figura di Giuseppina Martinuzzi. Chi era Giuseppina Martinuzzi? Nasce ad Albona nel 1844, quindi a metà del 1800. I suoi studi vengono svolti in casa e ad opera soprattutto del padre, che è una persona di ampie vedute e colta. Raggiunge il diploma di maestra e svolgerà per lunga pezza, praticamente per tutta la vita, il lavoro di giornalista anche. Nel 1905 comincia un percorso politico più attivo attraverso l'adesione al Movimento Democratico e Radicale, influenzato però da aspirazioni irredentiste. Nel 1888 precedentemente, infatti, fonda e dirige Pro Patria, che è una rivista letteraria degli italiani d'Austria, e partecipa all'attività della SOT, Società Operaia Triestina. Nel 1996 si iscrive al Partito Socialista, crede nell'internazionalismo e aspira a superare le divisioni nazionali. Ma questo è il suo primo assunto, e il secondo assunto è quello dell'emancipazione femminile. Esther conferma.
Confermo.
E confermi soprattutto che è una persona evidentemente all'avanguardia.
Certamente.
Una maestra motivatissima. Cos'altro dire proprio dei suoi anni di formazione psicologica e sociale?
Maestra e quindi adatta a spiegare, a raccontare ai suoi allievi, ma anche alle famiglie dei suoi allievi. Una delle cose importanti di Giuseppina è il discorso di rapporto con le mamme in particolare, ma con le famiglie più in generale, di una città che è complicata in quegli anni dal punto di vista della miseria, dell'alfabetizzazione, sicuramente più avanzata rispetto ad altre città dell'Italia, perché l'Austria-Ungheria aveva già un buon sistema scolastico e certo, di formazione per i ragazzi, per i giovani e per gli adulti, però sicuramente trova situazioni di miseria. Difatti lei scrive più tardi in uno dei suoi pezzi importanti che stanno nell'archivio personale che è presso l'Istituto Regionale di Storia del Movimento di Liberazione del Friuli Venezia Giulia, le sue lettere anche scritte a mano. Infatti mi sono quasi emozionata quando ho aperto i vari fascicoli del suo racconto, che spesso non sono ancora studiati né da parte mia né da tanti altri che l'hanno studiata prima, perché è stata molto studiata sì, nel periodo storico che è successivo alla sua attività. E lei scrive più tardi, quando viene a Trieste appunto da Labina, Albona, e quindi da una realtà assolutamente agricola, no? Paesana, sì, oltre alla miniera. Lei scriverà più tardi: conobbi una città e una civiltà che accarezza, che attrae nei caffè e nei teatri, mentre più in là, ad un passo di distanza, oltre quella fila di case, una folla di straccioni che rappresenta i 2/3 della popolazione, se non più, stenta a guadagnare di che sfamarsi, ignora le carezze dei sentimenti gentili, spira sull'infanzia alito infetto della bestialità, versa sulla vecchiaia la feccia della coppa che aveva contenuto miseria, miseria, miseria.
Quindi estremamente toccante.
E molto realista.
E molto realista, certamente sì. E lei aggiunge: ero abituata a frequentare i circoli intellettuali, le persone più in voga, le famiglie altolocate, la migliore società, e mi chiusero tutte le porte in faccia. Quindi, passando a un'attenzione verso i poveri, conosce anche l'isolamento.
Certo, e però non si cala in questo isolamento, no, ma continua la sua mission, diciamo così, e quindi entra nella Società Operaia Triestina, che era liberal nazionale ovviamente, certo, e diventa subito segretaria, e soprattutto nel 1895, tra l'altro in anni molto, molto lontani, e poi, come dicevi tu prima, si iscrive al Partito Socialdemocratico Austriaco, che non era il Partito Socialista Italiano ovviamente,
certo,
però attraverso questa iscrizione al Partito Socialdemocratico Austriaco, poi lei riesce da italiana a scrivere per esempio sul giornale del Partito Socialdemocratico Italiano, a Udine, il lavoratore di Udine, ma negli anni immediatamente successivi all'inizio del secolo.
Infatti lei portò avanti il doppio binario del giornalismo,
certo,
e dell'insegnamento.
E non solo nella vicina Udine, ma ha rapporti con tutti i giornali importanti che ci sono sul versante delle donne a livello nazionale e internazionale, ma anche scrive sull'Ordine Nuovo di Gramsci, per esempio, a Torino. Ci sono migliaia di interventi, di articoli specifici fatti da lei.
Infatti possiamo ancora citare, vero Esther, una folla composta da anziani, diceva.
Certo.
Impotenti al lavoro.
Sì, che sta anche nel rapporto sul pauperismo del 1864 fatto dalla Municipalità di Trieste, è ripreso da lei in un suo intervento scritto, in cui parla appunto da anziani impotenti al lavoro, fanciulli lasciati a se stessi, forestieri, che era la città cosmopolita, no? Che però lei vede così perché non sono ancora assimilati, non hanno ancora trovato lavoro, vagabondi, braccianti stagionali, artigiani degli squeri, pescatori sul lastrico, mondatrici di caffè e per ultimo donne non maritate.
Sì.
Donne non maritate, madri di quella miseranda caterva di bastardi, tra virgolette,
sì,
diciamo noi, ma in realtà non le aveva messe,
sì,
i quali, se esposti, vanno a carico del comune, se cresciuti nella casa natia, restano abbandonati o negletti.
Sì.
Ci ricordiamo che l'ospedale maggiore di Trieste aveva la possibilità di lasciare il figlio,
sì,
e c'è ancora tra l'altro il buco che ricorda questo, quindi praticamente lei fa riferimento ai bambini che non hanno riconoscimento paterno e che vengono abbandonati dalle madri, no?
Certo.
E quindi se esposti, perché era la ruota degli esposti, vanno a carico del comune, quindi sono mantenuti, se invece sono soli restano in queste, nelle case con i familiari, e spesso e volentieri restano abbandonati.
Però è interessante che lei, queste osservazioni, le riporta dal rapporto sul pauperismo che era antecedente, no?
Certo,
alla sua
però, citazione. Però riscrive una stessa situazione, non sappiamo se, perché non ci sono dati certi dal punto di vista economico e storico, però in realtà le questioni sono queste, perché se guardiamo soltanto la quantità di bambini che stavano negli istituti allora, pensiamo soltanto a Lecca, ma
certo,
evidentemente ci conferma questo dato.
E
le donne cosa fanno? In una situazione di miseria così non possono che cercare lavoro.
Sì, e poi ci sono casi disperati, perché nel 1912 si contano 107 suicidi.
Difatti.
È un numero incredibile, veramente.
Certo.
Poi c'è da dire anche che le donne lavorano come possono, perché molto spesso non hanno un'assunzione così definitiva, quindi diventano lavandaie, sessolotte, stiradatrici, sarte, portapranzi, cuoche,
sì,
però così a termine
spesso. Si inventano i lavori, anche perché poche in quel periodo storico riescono ad arrivare a limiti alti di scolarizzazione, quindi a dire a posti pubblici.
Certo.
Sono molto rare le donne che si iscrivono all'università, ovviamente, o alla scuola superiore, e quindi si inventano lavori che sono sottopagati, ovviamente, che non hanno diritti, cioè il diritto alle ferie, il diritto alla maternità non esisteva, no?
No.
Seppure nell'Austria ordinata e precisa di
no,
quegli anni.
Certo, beh, ma neanche nell'Italia, assolutamente.
Certo.
Nel 1902 nasce il primo spaccio delle cooperative operaie. Alcuni attimi di riferimento e ce li prendiamo, no?
Certo.
Per dire che Giuseppina non poteva non impegnarsi, e quindi non solo nell'insegnamento. E qui Giuseppina dice: bisogna aprire prospettive, insegnare, fornire strumenti adatti di lavoro, mutare le strutture, classi affollatissime di 40-50 bambini con un'unica maestra. E questo è assolutamente fondamentale, quindi un dato di riflessione sul suo posto di lavoro, ma anche sul lavoro altrui, mutare le strutture quindi non solo scolastiche, ma anche
statuali, diciamo così, o delle città.
Esattamente. Nel 95 diventa socialista militante, no?
Sì.
Aderisce alle tesi socialiste. Il programma era di Brin.
Sì, la città di Brin.
La città di Brin del 1899. E che vengono esposti 13 punti, oltre al diritto di voto universale. Ci sono altri, l'abolizione di tutte le leggi che pospongono la donna all'uomo, quindi siamo ormai in pieno clima di suffragette, no?
Sia nel diritto pubblico che in quello privato, quindi
certo.
La quindi, dote, no? L'eredità.
Certo, la salvaguardia dei diritti della donna nel seno della famiglia.
Certo.
Ma fra i tanti scritti, che cosa citare ancora, Esther? Il comizio del 1913.
Che a me piace tanto, perché
allora
lei va in una sede di questo movimento e dice, rispetto al lavoro, sì, tutte le donne lavoratrici, vengano esse dalla borghesia o dal proletariato, purché abbiano aperto l'animo al verbo di una nuova civiltà, purché abbiano a sdegno il servile adattamento alle condizioni umilianti entro le quali si svolge la loro esistenza, tanto privata che sociale, devono avere gli stessi diritti in sostanza.
E certo che
è
sì.
Molto lungo il brano che si cita, sì. Però detto pubblicamente in un comizio, in una piazza,
certo.
mi sembra importante.
E soprattutto è un dare coraggio alle donne,
certo.
Che erano abituate al silenzio.
E poche donne parlavano in pubblico allora.
Certo, ma anche al silenzio in casa,
certo.
Alla difesa dei propri diritti.
Continua anche, tra l'altro, in questo articolo,
sì,
in questo,
certo.
Questo comizio, e dice: noi domandiamo che ci si ammetta ove si fanno le leggi, quindi praticamente dobbiamo essere elette e contare, ove si amministra la giustizia e alle cattedre di tutte le scienze, e domandiamo tutto ciò perché non è umano, perché non corrisponde al progresso civile che la donna, soltanto perché è donna, sia considerata incapace, inetta o indegna di cooperare con l'uomo in ogni ramo della vita pubblica, al miglioramento delle condizioni sociali.
Dunque era un appello che lei lanciava alle donne, ma anche alle donne nel tempo, perché parlava anche di futuro, no?
Sicuramente.
Circa il futuro dice: verrà tempo, compagne mie, in cui non parrà nemmeno vero che a giudicare delle reità femminili fossero stati gli uomini. Quando la Camera dei Deputati si sarà aperta in base al voto veramente universale, allora ad una dovranno cadere le leggi che oggi sono contro di noi. Prima fra tutte quella che ci esclude dai consessi giudicanti. Le colpe delle madri e delle mogli saremo noi a discernere e a giudicare. Quindi a questo punto la donna diventa sì artefice del proprio destino, ma anche artefice della giusta critica verso altre donne, evidentemente, che possono sbagliare.
Sicuramente.
Quindi
una sorta di autodeterminazione, oltre alla parità, no?
E quindi superamento di quello che potrebbe essere il vittimismo.
Sicuramente.
Ah, ma noi, ma qua, ma là. No, noi siamo
responsabili. Dobbiamo prenderci in mano le nostre vite. E quindi responsabilmente essere all'altezza, no? di scegliere di vivere in maniera diversa.
Sì. E poi dice: oggi, come in tutto il Medioevo, come all'epoca romana, se portiamo una dote al marito, questi è in diritto di appropriarsela, se non abbiamo avuto la previdenza di farcela garantire sulle sostanze da lui possedute e prima che avvenga l'atto matrimoniale.
È vero.
Quindi dobbiamo essere lungimiranti e saperci difendere. Ma se l'uomo che sposiamo nulla possiede, è logico che nulla può garantire. In tal caso, il matrimonio diventa per la donna una tacita espropriazione. La legge considera l'uomo capo di famiglia e quindi riconosce in lui il diritto di vendere, di consumare e distruggere la dote della moglie. Il matrimonio, sia religioso o civile, impegna l'uomo a mantenere la donna secondo il suo stato e a trattarla amorevolmente. Obbliga la donna all'obbedienza, entrambi alla fedeltà. Allora, qui vediamo veramente in contrapposizione due culture. culture, praticamente la sua cultura presente e quella che poi sarà costituita dai grandi temi dibattuti anche nel divorzio, no?
Divorzio, sì, perché la donna famiglia, è impoverita, eccetera, però a tanti anni di distanza, poi dopo siamo nel 70
e qui
siamo evidentemente all'inizio nel 13, insomma, no?
Certo, Esther, hai qualcosa da aggiungere?
Ma tu? Credo che l'altra parte è anche importante,
certo,
perché chiede alle presenti a quel comizio: davvero possiamo essere orgogliose della situazione che il codice ci assicura nella casa maritale? Ritorna, no, sull'argomento.
Certo.
E che diremo poi se all'atto di porre la nostra firma testimoniale su qualche documento notarile, sia questo un atto di compravendita, una donazione, un testamento, un vitalizio o d'altro, il notaio ci dicesse: alto là, la testimonianza della donna non è riconosciuta dal codice. Se anche altissima dottrinaria, quella dell'uomo è valida, anche se è uno sciocco, e continua. E sia la vostra una protesta calma, ragionata e precisa, sia diretta al tronco, donde si diramano tutte quelle leggi che raffermano le istituzioni a noi avverse. Quindi da un lato così esalta,
sì,
cioè, chiama a raccolta,
sì,
e dall'altro dice: usiamo strumenti più
logici. Esatto.
E non andiamo in piazza a manifestare come potevano essere una serie di elementi del femminismo americano o inglese, per esempio, in quel periodo storico.
Certo, quindi la donna non deve essere arrabbiata. Per arrivare, ma questo è un concetto comunque che vale per tutti,
certo,
per arrivare a un risultato bisogna aprire un dialogo sul piano logico, non sul piano,
certo,
emotivo.
Ed essere soprattutto preparata a contestare qualsiasi tipo di critica o di posizione diversa.
Certo. Esther, poi c'è anche la sua collaborazione con le cooperative,
sì,
operaie.
Lei ha avuto una grande idea, poi, perché girando anche per l'Italia, ma poi incredibile come in quel periodo storico ci fossero questi legami, questi collegamenti tra intellettuali del mondo, ma non soltanto italiano ma anche europeo. A un certo punto nelle riunioni lei conia una frase, pensa ad un problema che era quello della distribuzione del cibo praticamente, e conia questa frase: poiché la cooperazione tra ricchi e poveri non è possibile, perché non creare la cooperazione tra i poveri?
Esatto.
E difatti a Pola proprio il 12 agosto del 1900 con questa premessa lei illustra la sua proposta, che si basava allora sull'esempio dell'Unione Cooperativa di Milano e dell'Alleanza Cooperativa di Torino, che erano sorte un po' prima, 1896-1899,
sì,
e proseguiva. Poi lo fa dal punto di vista anche dell'immagine, cioè mi piace anche dal punto di vista della tecnica usata,
sì,
nel raccontarsi,
sì,
e nel,
sì,
nel proporre.
Sì.
Immaginiamoci tutti 6.000 operai di Pola economicamente organizzati, aventi forni, negozi, cantine, cooperative. Immaginiamoci che i 50.000 di Trieste e gli altri delle città e borgate dell'Istria abbiano fatto altrettanto, e poi mi saprete dire la potenza enorme della gran leva che ha il nome denaro. Ed è con questi presupposti che nell'ambito delle organizzazioni poi socialiste sorgono in Istria due cooperative, ed inizia prima ad Albone poi a Pola, ed inizia a nascere le cooperative operaie dell'Istria, del Friuli e di Trieste.
Sì, io vorrei riflettere sull'immaginiamoci, no? Che è un vedete, vi prego di vedere i 6.000 operai di Pola, no? Cioè, è chiaro che non c'era la fotografia, o sì, se c'erano delle,
certo,
sì, c'erano
piccoli,
già
piccoli,
sì,
però certo, sicuramente non erano distribuite,
ecco,
si faceva la fotografia per il matrimonio,
ma il discorso
la nascita di un figlio.
Ma sì, il discorso del visivo è fondamentale, l'intelligenza visiva che porta a una reazione emotiva,
certo,
però un'emotività controllata, questo è fondamentale.
Sì. E anche questo discorso delle cooperative, che poi lei riporta in una parte del suo dire allora, immaginiamo che il 50% dei futuri utili potrebbero rappresentare un dividendo da distribuire ai soci. Quindi, in questa funzione che le cooperative,
certo,
in generale nel mondo, non,
sì,
soltanto da noi,
sì,
nascono.
Sì.
Quindi uno fa dei sacrifici, per di più mette insieme la sua forza perché si iscrive ad una cooperativa, però poi gli utili di questa società cooperativa vengono ridistribuiti ai soci, cosa impensabile ormai adesso, viste le situazioni che abbiamo vissuto.
Certo, e poi rimarca ancora sulle condizioni di miseria. Fino a tanto che per le vie della città, vergognando delle vesti a brandelli, passano uomini uomini e donne curvi sotto il peso degli anni, macerati dalla spietata miseria, e di soppiatto allungano la mano invocando l'obolo di chi si degna di osservarli pietosamente, finché negli abituri privi d'aria, di luce, immondi, fetenti, intisicherà l'infanzia ed avrà in alimento il latte povero e stanco che fra le rudi fatiche della fabbrica e del magazzino si elabora nel seno materno finché. E ancora qui dobbiamo rimarcare il suo percorso, che è un percorso visionario e visivo insieme, cioè fotografa il presente per far sognare un futuro migliore, che è un aspetto psicologico veramente per l'epoca assolutamente avveniristico, no?
Perché poi De Amicis, no? Come suo, certo, suggeritore, diciamo così, teorico, certo, per gli studi che aveva fatto, ma c'è anche tutta questa forma di realismo concreto, no? Che sì, viene fuori da questi testi.
E sentimento anche.
Sentimento,
perché scrive, sì, dice: scrivo col cuore straziato.
Gli aggettivi è usati, no?
Certo. Col cuore straziato dalla vista d'una miseria che sempre più assidua domanda soccorso, che dagli antri in cui si nasconde getta il grido di protesta. Certo. Bene, guarda Esther, io ti ringrazio molto perché mi hai portato le fotocopie di tante tue ricerche, e solo con te potevamo parlare di Giuseppina Martinuzzi, una piccola donna che entrò nella storia sia asburgica inizialmente che italiana. Morì ad Albona, sempre sola nel senso migliore del termine, sola nel senso che dava tempo alla scrittura, alla lettura, lasciò anche una ricca biblioteca.
Certo, che c'è ad Albona, si può, sì, visitare il suo museo personale,
sì,
e tra l'altro la costruisce prima, nel senso che, certo, mette a posto tutte le cose prima di andarsene da questo mondo.
Sì.
E io volevo, visto che siamo in questi tempi, sì, terribili di,
sì,
guerra,
sì,
citare un altro pezzo piccolissimo.
Brava.
Le parole che lei pronuncia nel 1913 al Circolo Giovanile Socialista, perché poi lei è anche responsabile del giornale Il Lavoratore, quindi gira per le sedi, no? A raccontarsi e a raccontare e a proporre, e dice: dinanzi a voi sta il mondo borghese, questo ai ragazzi, no? Ai giovani,
sì,
cinto di ferro e di piombo, ed era il 13, non c'era ancora la guerra, no? Un mondo che non ha scrupoli di onestà e che assume il privilegio a diritto. Ancor poco e questo mondo imperante vi chiamerà i suoi ordini, vi misurerà a centimetri statura e torace e vi metterà in mano un fucile, vi insegnerà ad uccidere per consolidare, per aumentare gli interessi suoi. Perfetto, no?
Sì.
Come considerazione.
Grazie.
Grazie a te per questo invito.
Ciao.
Abbiamo trasmesso Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.